Professor Uri,
il microfono là.
Mi scusa, il mio commento alla sua bellissima relazione è stata: addio mia bella fisica, addio. Cioè, io non sono vecchia generazione, quindi Planck stamattina qualcosa diceva che le nuove idee si affermano perché i vecchi muoiono, e quindi e quando io ho buttato giù questi titoli, adesso farei la cosa in maniera completamente diversa. Intanto vorrei fare due commenti a due diapositive completamente diverse. Il professor Guerra ci ha fatto vedere le fotografie dei premi Nobel, Schrödinger, Dirac e Heisenberg. Faccio una piccola nota di costume. Tanto Schrödinger è vestito in maniera alquanto originale, non so se l'avete notato, cartoni alla Zouave, eccetera eccetera. Poi, caso strano, c'è anche l'altra metà del cielo, cioè ci sono tre signore. Sempre nota di costume, una è la moglie di Schrödinger, le altre due sono le mamme di Dirac e di Heisenberg, quindi commenti ve li lascio fare. Vedete, nello schema c'è Planck, Bohr, Heisenberg, Born, Schrödinger, Pauli. Qui faccio un inciso perché Pauli merita un inciso. Pauli è stato battezzato con il padrino era Mac, e quindi è anche abbastanza interessante. Pauli è una figura un po' strana, perché era uno sciupa femmina, cioè lui aveva una vita all'inizio piuttosto tormentata, tanto che è andato in analisi da Jung, e anche questa è una cosa interessante da sapere. Adelphi ha pubblicato un volumetto dedicato a questo rapporto. Poi dei fisici dell'ultima generazione c'è solo Feynman. Feynman è un tipo estremamente estroverso. Vi consiglio di leggere i due volumi di ricordi di autobiografia, che non ha scritto lui, ma Feynman, come Bohr e come anche Landau, avevano una ritrosia a scrivere. E allora Bohr, eccetera, eccetera. Feynman aveva un amico che gli scriveva le relazioni, eccetera, eccetera. Landau aveva Lispitz, e Bohr prendeva uno schiavetto e lo costringeva a sentire le sue elaborazioni. Dicevo che avrei fatto il discorso in maniera diversa, e qui mi riferisco all'altra diapositiva, quella che ha fatto vedere la Leverini, e non so se ricordo, ha fatto alla fine, c'era lo schema di due impostazioni filosofiche, in cui tutte e due finivano con un W, Wheeler da una parte e Weinberg dall'altra. L'esempio tipico del dominio della fisica americana negli ultimi 100 anni. E volevo anche fare l'osservazione: il premio Nobel, Feynman, Schwinger, Tomonaga. Feynman è notissimo perché è un tipo estroverso, eccetera. Volevo aggiungere che Feynman si è rivelato in realtà negli ultimi 8 anni della sua vita, quando è diventato consapevole di avere un tumore. A quel punto ho cominciato a ripensare alla sua vita, e è venuto fuori che questo personaggio in realtà era stato segnato da una tragedia iniziale. Giovanissimo si era sposato con una fanciulla, malgrado l'opposizione della famiglia, perché la fanciulla era tisica, è andato allo Alamos, Oppenheimer ha lavorato, ha mandato questa ragazza in un ospedale lì vicino, e durante, diciamo, l'elaborazione, durante il periodo dell'esperienza Manhattan, questa ragazza è morta. Feynman l'aveva sposata, e questo ha determinato uno shock tremendo, e da cui non si è praticamente più ripreso. E da questo shock ha anche avuto il suo rapporto con il sesso femminile. Questo per dire che questi personaggi in realtà sono uomini come noi. Donne purtroppo non posso dirlo, perché come vedete non compaiono nella... Volevo dire, dunque, Feynman Schwinger, notevole fisico americano, meno famoso perché meno estroverso di Feynman, Tomonaga. Ma chi è questo qui? Chi lo conosce? Tomonaga è un giapponese. Tomonaga Yukawa. Tomonaga è una persona interessante. Tra l'altro c'è un bel libretto, La storia dello spin, e un libretto che nessuno che io sappia si è occupato in particolare della storia dello spin. Tomonaga ha scritto questo libretto e ve lo consiglio. Poi avrei fatto anche una specie di Plutarco, se volete, cioè a coppie. Coppie come Fermi e Pontecorvo. Sì, nel 1938 l'Italia ha avuto il premio Nobel, però subito dopo Fermi è scomparso, perché, certo, la moglie era di origine israelita e il 38 era un brutto periodo per quello, però non solo per quello, è andato negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti era una potenza in ascesa, ricca, e quindi in qualche modo capace di comprare non solo i materiali ma anche le intelligenze. Adesso se voi pensate, questo è un termine offensivo, però pensateci bene, che cosa vuol dire donare a queste persone, menti intelligenti, capaci, eccetera, eccetera, un ambiente culturale, strumenti, eccetera, eccetera, se non comprare queste persone. Poi è strano, Fermi, accademico d'Italia, 1938, va negli Stati Uniti e diventa un artefice della bomba nucleare americana, che poteva benissimo essere sganciata non solo in Germania ma anche in Italia. Quindi vedete che tipo di concatenamento ci sono nelle cose. Quindi Fermi in America, Pontecorvo, allievo, eccetera, a un certo punto scompare non come Majorana, ma scompare perché passa dall'altra parte. Fermi, Pontecorvo. Non si parlava di politica quando c'era Fermi era il tecnico per eccellenza, i problemi filosofici non gli interessavano. Però
scusa. No, allontana di microfono che fai.
Dimmi se sbando di tempo.
No, tanto per allontanare.
Quindi anche questo è un fatto abbastanza interessante. Un'altra coppia che vorrei così farvi un attimo pensare è Gamow e Landau. Sono tutti e due russi, tutti e due allievi, sono stati da Bohr a Copenaghen, eccetera. Gamow ha scelto la libertà, Landau non ha potuto scegliere la libertà è rimasta in Unione Sovietica. Che tipo di fine hanno fatto tutte e due? Anche qui è interessante a vedere. L'ultima osservazione, vi sto facendo, mettendo delle pulci nelle orecchie, o negli, si dice così. L'ultima osservazione vorrei fare su Bronstein, che è diventato di moda, cioè il cubo di Bronstein è diventato di moda recentemente. Bronstein, il cognome non so se vi ricorda qualcosa. Dunque, nel 1938 viene arrestato, fucilato, ma Bronstein, c'era un certo Trotsky che, come si chiamava in realtà, eccetera, eccetera. C'è una relazione di parentela, allora si capiscono certe cose. Quindi Bronstein è stato eliminato perché probabilmente era un parente di Trotsky, e non so se voi sapete che in quel periodo c'era l'amico Giuseppe, nonché Stalin, era piuttosto violento nei confronti degli oppositori, e quindi è stato fatto fuori. Anche Landau è stato messo in galera, è stato messo in galera per un anno. Ma perché? Perché Landau era un rivoluzionario della prima maniera, cioè aveva pubblicato un manifestino il 1° maggio in cui diceva che il compagno Stalin si comportava come i fascisti. L'altra metà, no, questo non del cielo ma del mondo, cioè com'era l'Unione Sovietica, com'era la fisica nell'Unione Sovietica, eccetera, è una cosa che la gente dimentica. Ricordatevi che noi viviamo sotto l'influenza, diciamo così, dell'impero americano. Questo tanto per dirvi in tutti gli aspetti. Ah, vorrei farvi l'ultima osservazione. Guardate che sono estremamente abili, perché pensate a un esponente come Chomsky. Chomsky è un americano, linguista, di struttura, una mente certamente di dimensioni straordinarie, estremamente nemico del colonialismo americano, eppure vive tranquillamente, tenuto bene in università, eccetera, eccetera. Einstein l'hanno preso, coccolato, tenuto bene, sorvegliato dall'FBI perché sospetto sovversivo, eccetera, eccetera, però tenuto, coccolato, quindi è capace il nostro nuovo modo di governarci di mantenerci in uno stato di sottomissione, ma nello stesso tempo di farci sentire soddisfatti. Scusate, questo è uno sfogo di...